Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi, l'appuntamento settimanale sul canale 105 Live con lo sport. Redazione al gran completo questa mattina, saluto Davide Dionisi, grazie.
Buona giornata, buon lunedì Luca.
E Antonio Menenti, anche lui che fa parte del gruppo che si occupa di sport sulla Radio Vaticana.
Buona giornata a tutti voi.
Saluto da Avvenire il nostro storico commentatore, dalla redazione sportiva di Avvenire, Massimiliano Castellani. Anche a te buona settimana.
Buona giornata a tutti.
Vincenzo Proto è impegnato per la parte tecnica in questi minuti con Eva Rorman e Maria Serena Tuglio che ci seguono dalla regia. Subito breve rassegna stampa dai quotidiani sportivi di oggi. Gazzetta dello Sport. Contratto in scadenza, Del Piero non aspetta, è uno dei titoli della Gazzetta. Replica della Juventus, c'è tempo fino al 30 giugno 2010 per discutere il rinnovo. Quindi primo tema di oggi, tema anche del nostro programma, quello dei contratti in scadenza e dei soldi che i calciatori chiedono e che le squadre spendono, vedi Real Madrid, per comprare calciatori. Real Madrid, parleremo proprio dell'acquisto di Ronaldo e di Kakà per oltre 180 milioni di euro, una cifra veramente imponente. Andiamo a vedere invece il Corriere dello Sport Stadio. Mago Valentino Rossi, straordinario sorpasso di Rossi su Lorenzo all'ultima curva, trionfo a Barcellona. E poi titolo del Corriere dello Sport, svolta Milan, squadra più giovane. Dopo Diego Silva arriva anche a un altro giocatore con i soldi di Kakà, assalto a grandi giocatori europei. Questo il quadro che fa l'apertura al Corriere dello Sport Stadio, mentre Tutto Sport, il quotidiano di Torino, dice: io più Diego alla Juventus, che grande idea, che grande Juventus. A parlare è lo stesso Del Piero. Comunque questi sono i titoli. C'è un titolo su Tutto Sport che riguarda anche il Torino, Cairo, il tempo è scaduto. Ma andiamo subito a parlare di soldi, perché i soldi sono importanti, oltre che per i contratti dei calciatori, lo vedremo tra poco, anche per la Formula 1, perché qui, Castellani, c'è un altro tema che tiene piede. Non si sa bene se la Formula 1 il prossimo anno si correrà e rimarrà così com'è. Tu cosa ne pensi e che cosa sta succedendo?
Ma sta succedendo che sicuramente c'è una presa di posizione molto forte da quelli che sono i team maggiori, a cominciare dalla Ferrari, che vuole salvaguardare quelli che sono i propri diritti a livello sia economico sia a livello appunto di gestione di quello che è il grande circo. Dall'altra parte c'è Mosley che invece impone quelli che sono le sue priorità, e cioè quello di essere da sempre appunto un po' il dittatore della situazione, e quindi io credo che si arriverà a un compromesso che dovrebbe salvare un po' tutta la gestione e riportarla in quella che un po' è l'ordine che abbiamo visto negli ultimi anni, anche se però è un braccio di ferro molto forte, e francamente io insieme anche altri colleghi abbiamo faticato in quest'ultimo tempo, in quest'ultimo periodo, a star dietro a quelle che sono le dichiarazioni della FIA e di quest'altro ente che si è costituito, della FOTA, che è un po', diciamo, la frangia anarchica che cerca di riformare la Formula 1.
Qual è la questione della Formula 1? Cioè, le società non vogliono limiti alle spese, e questo è un punto che non si capisce bene.
Ma è proprio questo il punto, nel senso che si era già parlato l'anno scorso di tutta una sorta, diciamo, di ridimensionamento di quelle che erano lo stesso parco vetture, da cominciare dai cambi dei pneumatici, quindi tutta una sorta, diciamo, di ridimensionamento economico che andava poi anche nella direzione di quello che era lo stato di crisi, che aveva addirittura tagliato fuori interi team e aveva fatto saltare il posto, soprattutto a cominciare dalle basse forze, da tutta una serie di meccanici e di tecnici nelle varie scuderie. Però a questo punto invece, diciamo, che il discorso sui parametri economici è un discorso che è molto labile, che cambia di giornata in giornata con continue riunioni in cui non si riesce ad arrivare a nessun tipo di accordo.
E ora la parola in studio a Menenti e a Dionisi, a partire da Dionisi. Cioè, in sostanza il discorso è che le squadre, paradossale se non ho capito male, vogliono spendere di più, mentre i capi della Formula 1 vogliono mettere dei paletti, vista magari anche la crisi internazionale. Cioè, non è molto chiaro quello che sta succedendo in Formula 1, Dionisi.
Dunque, io chiamerei ancora in causa Massimiliano Castellani per capire un pochino dov'è la verità, perché il nuovo regolamento 2010 della Formula 1, varato dalla FIA, prevede, tra le altre cose, un tetto di circa 45 milioni di euro ai costi di ogni singolo team. Secondo la Ferrari si tratterebbe di un atto di forza contro la volontà dei team, visto che la FIA, secondo la Ferrari, l'ha messa davanti al fatto compiuto, perché il budget annuale di un grande team, lo ricordiamo, è tra i 400 e i 500 milioni di euro, quindi stiamo parlando di un taglio dei costi tra l'80 e il 90%. Ma il ricorso della Ferrari si basa anche sul fatto che la FIA, avendo approvato le nuove regole senza consultarsi con le scuderie, avrebbe di fatto violato quello che si chiama, il comunemente detto, il patto della concordia, quello firmato con il team nel 2005. Dov'è la verità? I soldi o effettivamente poi siamo a un vis-à-vis piuttosto aspro con la FIA?
Allora, il dato economico, come dicevi tu, infatti ci saremmo entrati, è un discorso che secondo me si potrebbe anche aggiustare, perché chiaramente Mosley è il primo che sa che i 45 milioni di euro annui servono a malapena ai grandi team per pagare gli ingaggi dei due piloti. Il vero nodo, secondo me, è tutto un nodo di tipo politico, nel senso che c'è una sfiducia fortissima ormai nei confronti di Mosley dalla maggior parte dei team, e probabilmente si sta preparando una sorta, diciamo, di nuovo governo, comunque di una rifondazione anche dal punto di vista proprio dei vertici, però in questo momento il potere di Mosley è talmente forte che non riescono a scalzarlo, per cui ecco il perché di questo tira e molla, in cui poi il dato economico avrà sicuramente la sua importanza e non si arriverà sicuramente a un tetto massimo, a una salary cap di 45 milioni di euro l'anno.
Ecco, Massimiliano, ma l'applicazione delle nuove idee di Mosley però comporterebbero anche la messa in strada di centinaia e centinaia di esperti per far posto a scuderie sconosciute. Tanto vale allora non ricorrere a una formula NASCAR?
Purtroppo sì, questo che dici tu potrebbe essere...
Ricordiamo cos'è la formula NASCAR.
La formula inferiore, ovviamente.
Ecco. È una formula inferiore con l'avvio di tutta una serie di team e di entità, perché poi alla fine ne stiamo verificando, anche già nel mondiale in atto vediamo che la Brown sicuramente non era certamente considerata fino all'anno scorso un'entità possibile che potesse insidiare team come McLaren e Ferrari. Invece stiamo arrivando, ti ripeto, a una sorta di satellitarismo all'interno della Formula 1. Secondo me i primi a perderne sono i tifosi, perché non stanno capendo nulla e stanno vedendo uno spettacolo anche da un punto di vista dell'appeal di bassissimo profilo, e che rischia appunto di essere compromesso per i prossimi anni.
E proprio su questo punto io saluto Don Claudio Arletti, parroco di Maranello, la
Buongiorno.
Città della Ferrari. Don Claudio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Prego, prego.
Abbiamo cercato di capire quello che sta succedendo nella Formula 1, francamente non so quanto ci siamo riusciti, onestamente, ma la passione, lei è un sacerdote, un tifoso della Ferrari, Maranello è la località della Ferrari, i suoi parrocchiani sicuramente sono molti tifosi della Ferrari.
Certo.
Che cosa dice il tifoso Ferrari che va magari a vedere una corsa per la bellezza di vedere una corsa di auto?
Ma il tifoso adesso, come poi già sentivo, è sconcertato dalla rivoluzione che è avvenuta quest'anno. Il tifoso vorrebbe vedere ovviamente un campionato in cui la Ferrari competa lealmente, possa giocarsela. Adesso invece non riusciamo più bene a comprendere quello che sta succedendo, e da quello che si percepisce anche qui aumenta il disamore per la Formula 1. Aumenta il disamore per la Formula 1 perché sappiamo le posizioni che anche ha la Ferrari in materia, e qui la tifoseria è con la scuderia, condivide ovviamente certe perplessità.
Qual è l'opinione che lei come parroco Don Arletti, ma anche i tifosi Ferrari di Maranello si sono fatti? Che sta succedendo in Formula 1?
Ma è un conflitto di interessi, è un conflitto sostanzialmente economico, e questo ci addolora molto. Purtroppo anche la Formula 1 soffre i mali che soffrono altri sport, quando appunto il denaro, diciamo l'euro, domina tutto. E quindi vediamo se appunto questo braccio di ferro con Mosley avrà dei buoni risultati e se tornerà a vincere e a trionfare lo sport sull'interesse proprio meramente economico.
E allora Castellani, da Avvenire, una domanda a Don Arletti e poi in studio Menenti.
Ma la prima domanda che volevo fare è se c'è da parte dei suoi compaesani di Maranello un certo scolamento, una certa disaffezione anche quest'anno alla Formula 1, e quindi se vedono con un certo distacco i Gran Premi, anche visto la piega che sta prendendo la stagione.
È esattamente così, anche perché quando la scuderia vince e trionfa, anche il pubblico che segue i Gran Premi aumenta ogni domenica in cui si corre nel nostro auditorium, qui appunto viene proiettata la corsa, e a volte la gente scendeva anche da altre province o altre regioni per seguire la corsa.
Nella sua parrocchia, Don Arletti?
Nell'auditorium del comune, sì, l'auditorium del comune intitolato Enzo Ferrari, lì appunto vengono proiettate, noi proiettiamo le corse, diciamo così, è possibile seguire nell'oratorio quando l'orario lo permette, abbiamo ovviamente degli schermi televisivi e lì appunto parrocchiani vengono, si siedono, discutono, parlano, ma adesso siamo in un momento, diciamo, di bassa marea, quindi per rispondere a Castellani siamo in un momento di transizione, vediamo se ne saltiamo fuori.
Menenti da studio.
Dunque, e invece un'altra domanda sempre dal punto di vista che poi sarà anche economico. Trova nei suoi parrocchiani, che presumo alcuni lavorino,
certo,
direttamente nella Ferrari o nell'indotto che ha creato,
certo,
la Ferrari, vede della preoccupazione per un'eventuale riduzione di questo movimento Ferrari, perché se non si iscriverà il prossimo anno ovviamente,
certo,
ci saranno dei problemi?
Dei grossi problemi, sappiamo che la crisi economica in atto colpisce tutti e quindi ha certamente interessato anche la Ferrari, seppure mi pare in misura minore. Se il reparto corse dovesse essere smobilitato, allora per qualcuno certamente nascerebbe qualche problema, e anche penso per tutto l'indotto, e dunque dal punto di vista dell'occupazione sarebbe sicuramente un problema, per cui noi speriamo in una iscrizione della scuderia, perché ne va anche della vita, diciamo così, della serenità di tante famiglie.
Don Arletti, per concludere ancora due cose da studio, una domanda gliela faccio io e poi una gliela farà Davide Dionisi. Qual è il rapporto, diciamo, tra Fede Sport a Maranello, tra Ferrari e parrocchia?
Ma c'è un legame storico che è dovuto a Don Errio, che tutti ricordano per le sue apparizioni televisive quando suonava le campane. È stato lui, no? Si parla del mio predecessore, quindi si va indietro di due parroci, e allora proprio come grande manifestazione di gioia, per la gioia dei tifosi del paese, Don Errio iniziò a suonare, per cui diciamo il campanile, che per noi è un simbolo religioso, un simbolo di fede, è diventato anche il simbolo del tifo popolare, del tifo della gente. La gente aspetta le campane per dare il via, anche mi ricordo quando si vinse il mondiale nell'autunno del 2007, è il segnale che dà il via alla grande festa. Ecco, il legame, diciamo, prevalentemente questo, la gente sente anche la parrocchia vicina alla gioia per il trionfo della Ferrari.
Molto bene, Dionisi, a chiudere.
Sì, dunque si è anche ipotizzata come estrema ratio una formula alternativa,
ecco,
che
sì,
mantenga appunto ferrei e chiari,
sì,
regolamenti tecnici, e riservata a chi magari ha spalle solide dal punto di vista finanziario, capacità industriali e ovviamente anche un know-how per partecipare. Che cosa ne pensa lei?
Ma certamente è una soluzione che aleggia, se ne parla, i più addentro anche alla scuderia la considerano come una buona soluzione, certamente sarebbe comunque una divisione, sarebbe uno smembramento, è come se il campionato di calcio fosse diviso a metà e le migliori squadre decidessero di gareggiare su altri campi, diciamo fondando un altro torneo, e alcune rimanessero invece nell'attuale campionato. Io credo che ne perderebbe quel senso di unità e di partecipazione che lo sport qualche volta ancora riesce a regalarci.
Ultima domanda, ultimissima. Ci sono iniziative, Don Arletti, della parrocchia per la Formula 1, per l'automobilismo? Ad agosto c'è la vostra festa parrocchiale.
Certamente, c'è la sagra, ovviamente non metteremo sul sagrato delle auto di Formula 1, ma tuttavia avremo delle Ferrari storiche, delle auto da strada, diciamo così, e ne esibiremo alcune, anche perché il 14 agosto è la data in cui morì Enzo Ferrari, e dunque ogni 14 agosto, l'anno scorso erano 20 anni, ogni 14 agosto c'è una messa in suffragio di Enzo Ferrari. Quella messa apre la sagra parrocchiale dedicata all'Assunta. È una coincidenza che possiamo dire non abbiamo voluto noi, ma ha voluto il Padre Eterno quando chiamò a sé Enzo Ferrari, e di conseguenza sempre in qualche modo la sagra dell'Assunta è collegata anche alla memoria di questo grande uomo di sport, per cui avremo alcune Ferrari sul sagrato e avremo anche una mostra allestita nei nostri locali dai meccanici della Ferrari sulla storia e anche i trionfi della scuderia.
Grazie a Don Claudio Arletti, parroco della parrocchia dell'Annunziata a Maranello. Grazie a lei, Don Arletti.
A
presto, grazie.
Un saluto a tutti, buongiorno.
Noi chiudiamo questo collegamento. Ancora un altro ospite a seguire, perché parleremo sempre di business e questa volta di calcio. Castellani, allora brevemente introduciamo, in attesa del collegamento con il professor Chinnici, docente dell'Organizzazione di Economia dello Spettacolo della Università LUMSA di Roma, il tema dei soldi. Il Real Madrid ha speso oltre 180 milioni di euro per Kakà e per Ronaldo. La domanda è questa: in un tempo di crisi dove la gente perde il posto di lavoro, va in cassa integrazione, gli stati si indebitano per salvare grandi case automobilistiche come la Opel in Germania, le banche vengono nazionalizzate come è successo in Inghilterra e in altre parti, una squadra di calcio come Real Madrid che ha 500 milioni di debiti, un'entrata, un fatturato annuo però di 350 milioni, può permettersi di spendere 180 milioni di euro, euro più, euro meno, per due calciatori?
È una domanda che ci stiamo facendo da diversi giorni, però purtroppo, cioè, nel senso, il Florentino Perez questi soldi a disposizione ce li ha. Il discorso dei debiti, a quanto ci dicono dalla Spagna, è un debito fisiologico che loro riescono comunque poi a ripianare attraverso un fortissimo azionariato popolare, attraverso merchandising, attraverso, questo mi sfugge un po' e magari lo chiederemo poi all'esperto di economia, sul discorso dei prestiti bancari che a quanto pare siano molto più agevolati, così come il peso fiscale è molto più agevolato in Spagna che in altri paesi d'Europa, a cominciare dall'Italia.
Glielo chiediamo subito, professor Chinnici della LUMSA di Roma, è tutto lecito, cioè le banche danno più volentieri i soldi a Real Madrid che a una famiglia che ha bisogno di comprarsi una casa?
Purtroppo è la verità. I club sportivi godono di molte facilitazioni rispetto a una famiglia media e che non può dare tante garanzie per accedere al credito, questo è vero, ma da sempre in ogni angolo del mondo, fatte strane, rare eccezioni, questo purtroppo è così. Solo se ci fosse una banca come quella fatta dall'Indiano che aiuta al credito su garanzia di piccoli crediti per avviare le attività, allora questo è possibile. Ma quando si parla di macro cifre, i club sono molto molto avvantaggiati perché promuovono consenso soprattutto.
Ecco, lei ha introdotto un altro tema, il consenso, cioè attraverso il calcio, lo sport, si ha anche un consenso magari economico e magari politico, cioè si punta ad altre realtà.
Volte è politico, meno economico, che poi l'analisi dei conti e la legge dei conti è inesorabile, poi alla fine dell'anno quando si fa il bilancio bisogna poi fare alchimie per trovare la giusta posizione. Io per quanto riguarda la situazione finanziaria del Real Madrid dico che la situazione è abbastanza dura, difficile, e se Florentino trova tutti questi denari, poi vedremo il prossimo anno come farà, perché non è detto che il merchandising e le sponsorizzazioni e l'azionario popolare arrivi a recuperare un debito così alto e soprattutto a recuperare i 160 milioni di euro che lui investe, diciamo tra virgolette, su questo.
Professor Chinnici, la domanda iniziale può sembrare una domanda un po' qualunquista, ma si nazionalizzano le banche, si nazionalizza in qualche modo, si salva la Opel, la Chrysler, gli Stati Uniti addirittura la vendono alla Fiat, all'Italia, o comunque ne danno la maggioranza del controllo, ma insomma lo spettacolo, il calcio, oggi purtroppo è spettacolo, può permettersi questo, pagare due calciatori 180 milioni di euro?
No, è veramente una follia e un'offesa all'uomo, alla dignità della persona, perché basterebbe avere il coraggio di mettere alcuni elementi fissi, dei cardini fissi, quali arrivare ad una cifra N, ipotizziamo la metà di quella che viene spesa per comprare questi due giocatori e l'altra, tutto quello che viene oltre, reinvestito in attività sociali o di educazione allo sport, palestre, centri sportivi, altre iniziative che diano una formazione culturale ai giovani e possono continuare questo processo, diciamo, di formazione, di etica nello sport e anche nella vita civile alle persone, perché 80 milioni entrambi sono più che strapagati, gli altri 80 possono essere investiti in attività sociali, anche nell'area dello sport, perché i giovani sono tanti e tutti quanti amano fare sport, ma così ci sarebbe nell'arco di 10 anni avremo una popolazione più attenta, meno ammalata, più educata e più formata allo sport e alle competizioni sane, e non invece arrivare a 160 milioni, poi più o addirittura a strane transazioni che molte volte si fanno.
Menenti, in studio una domanda e poi a chiudere Castellani, veloci perché il tempo, poi abbiamo un altro collegamento. Menenti.
Professore, una cosa molto semplice, noi abbiamo, lei ha fatto un ottimo discorso, ma noi abbiamo visto anche, soprattutto qui da noi in Italia, che addirittura vengono diminuiti gli incentivi per creare nuovi campi, nuove diciamo così strutture sportive. Come si può fare con il governo le squadre?
Questa proposta che può sembrare semplice, però le cose semplici poi risolvono i problemi della vita. Allora, a me deve la forza di mettere un tetto agli investimenti in campo sportivo, quindi all'acquisto dei giocatori, questo mi sembra una cosa facile. Tutto quello che si paga oltre, quindi dichiarato e sottoposto alla parte fiscale e tributaria, quello viene investito con agevolazioni bancarie e fiscali a vantaggio dei giovani e comunque della cittadinanza. Allora ha detto, in un percorso, in un arco temporale di 10 anni, la situazione cambia in meglio e noi lasciamo traccia di una modifica organizzativa che prende e si fa cura della persona e dei giovani e degli altri.
Professor Chinnici, noi torneremo a collegarci su questo tema con lei. Io intanto la ringrazio, so che ha degli esami, la dobbiamo liberare.
Grazie.
Grazie.
Buon lavoro e buone cose.
A presto al professor Giuseppe Chinnici, docente dell'Organizzazione di Economia dello Spettacolo alla LUMSA di Roma. Castellani, un telegramma per chiudere e poi la parola a Dionisi per i mondiali di nuoto.
Ma diciamo che sul discorso, sul piano etico, abbiamo già detto molte volte, ci sono delle spese folli, il calcio si dovrebbe dare una ridimensionata, cosa che non fa mai, anche se poi alla fine i club italiani in questo momento stanno facendo la parte invece di quelli eticamente validi, perché stanno svendendo e cedendo, e non pare fino a questo momento che non vogliano scendere a dei compromessi con delle cifre folli come quello che sta spendendo Real Madrid.
Moratti ha dichiarato sarà un Inter-Real, prenderemo grandi nomi, quindi mi sembra che le grandi squadre comunque almeno sognino di fare quello che sta facendo il Real.
Sì, però ha messo sul mercato Ibrahimovic a 94 milioni per cederlo appunto al Real, quindi mi sembra che ha speso molto meno per prendere due giocatori come Milito e Thiago Motta.
Vedremo, torneremo anche sul caso Ibrahimovic, c'è molto da dire. Grazie a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Buona settimana, Menenti con il nuoto. Dionisi, anzi, chiedo scusa.
Dunque, alle Olimpiadi di Sydney del 2000 ha vinto 2 medaglie d'oro nei 100 metri e nei 200 metri rana. È stato il primo italiano a divenire campione olimpico nel nuoto in corsia e primo atleta a vincere la combinata 100 e 200 rana in un'Olimpiadi. È con noi oggi ospite di Non Solo Sport Domenico Fioravanti, testimonial della Federazione Italiana Nuoto ed inviato RAI. Buongiorno Fioravanti.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, a che punto siamo con i preparativi di Roma 2009 e lo stato di forma dei nostri atleti?
Ma i preparativi sono a buon punto. Io poi, lavorando anche nel contesto dell'organizzazione del mondiale, posso dire che l'organizzazione procede bene, la piscina delle gare è a buon punto e la squadra è in fase di rifinitura perché ormai manca veramente poco. È un periodo, quello credo che sia il periodo più delicato, perché è il periodo in cui si deve effettuare appunto la rifinitura in vista poi del mondiale, quando ci avviciniamo a un mese dalle gare, la fase più delicata, perché si capisce in questi momenti se l'atleta poi riesce ad entrare in forma oppure no.
Un campione come lei come commenterà questo straordinario evento? Come lo racconterà?
Oddio, io durante l'evento lavorerò con la RAI, perché faccio ormai da 3 anni l'inviato a bordo vasca nella vasca di riscaldamento, seguo un po' tutto ciò che riguarda la fase di preparazione della gara, gli ultimi 10 minuti, mezz'ora, ecco, degli atleti, quindi sarò proprio a stretto contatto con la squadra italiana e non.
Fioravanti, la sua vicenda personale ha insegnato tanto non solo al mondo del nuoto ma a tutto lo sport nazionale ed internazionale. Ha detto a chiare lettere quanto è importante la prevenzione e il continuo monitoraggio medico nel mondo dello sport. Vuole raccontare questa sua esperienza agli ascoltatori della Radio Vaticana?
Beh sì, è stata sicuramente una fase molto particolare della mia vita. All'apice del successo, diciamo così, dover interrompere poi l'attività sportiva, ciò che era in quel momento la cosa più importante della mia vita. Non è stato semplice poi sapersi reinventare anche in un ruolo nuovo.
Fioravanti, siamo in chiusura, un telegramma dal nostro Menenti da studio.
Buongiorno, una domanda fuori dal coro. La piscina dove lei ha cominciato, dove è nato praticamente, esiste ancora? Si è ampliata?
Esiste ancora la piscina Novara, sì, dove ho mosso i primi passi. Adesso è stata chiusa perché è stato costruito un nuovo impianto polisportivo e quindi dove sono nato io è stata chiusa, diciamo così.
Grazie, oggi parlavamo proprio del business legato allo sport, non so se questo episodio può essere tale, ma comunque vediamo che poi lo sport sta cambiando proprio in senso del business. Grazie Fioravanti, avremo modo comunque di sentirla ancora durante i mondiali del nuoto, auguri e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Noi chiudiamo, da Luca Collodio è tutto, Davide Dionisi, Antonio Menenti, Castellani da Milano, grazie a tutti gli ospiti, ai tecnici e alla regia. L'appuntamento con lo sport è per Lunedì Sport, prossimo lunedì, sempre sulla Radio Vaticana.